15:42 minuti. Come detto prima della pausa musicale, siamo in collegamento con Daniele Barbieri per il nostro consueto appuntamento con i suoi consigli di lettura. E allora, prima di darti la parola, intanto ti salutiamo. Ciao Daniele.
Ciao, ciao a te, ciao a tutti e a tutti.
Bene, allora, di cosa ci parli quest'oggi?
Allora, due libri, due romanzi, come piace a me, molto politici, e come piace a me, uno è un romanzo di tipo realistico, diciamo così, molto radicato nella storia, nei personaggi reali, anche se è un romanzo, quindi non è un saggio, e l'altro invece si muove sul fantastico, con dei piccoli agganci di fantascienza, ed è comunque molto scientifico-tecnologico. Allora, io sento un ritorno in cuffia, in voce, ma insomma nel microfono, ma l'importante è che la comunicazione è buona.
Noi allora, ci sentiamo bene, cerco di diminuirti il più possibile il ritorno.
Va bene, io se mi dite che va bene vado avanti.
Sì,
allora,
noi ti sentiamo.
Primo romanzo, Cory Doctorow, il mio inglese è pessimo, io parlo francese, quindi è un giovane scrittore e blogger di origine canadese, ha scritto alcune cose pubblicate in italiano, e questo, che si chiama Little Brother, quindi Piccolo Fratello, hanno lasciato il titolo inglese anche in italiano, viene pubblicato da una piccola casa editrice Multiplayer Edizioni, costa, quanto costa? Non me lo ricordo, e sono un bel po' di pagine, sono oltre 360 pagine, ma si divorano in un attimo. Io l'ho preso perché avevo scoperto mesi fa, quasi per caso, Homeland, un altro romanzo dello stesso autore, che mi ha entusiasmato. Ho preso subito questo e poi, com'è, non so se capita anche a voi, ma dopo aver letto un romanzo di un autore e sai che quello che leggerai o il seguito, come si dice, il prequel, insomma, sei sempre un po' in dubbio a dire, bah, insomma, non è che la stessa solfa l'ha fatto per portare il successo, insomma.
E c'è un po' la paranoia che poi magari te lo rovini anche.
Come?
No, c'è anche un po' il dubbio che magari poi te lo rovini l'autore insistendo troppo.
Esatto, esatto. E invece devo dire che questo romanzo ha lo stesso entusiasmo, la stessa ricchezza narrativa, lo stesso ritmo molto buono di Homeland, senza esserne un gemello, ma solo un cugino, perché alcuni personaggi sono i principali personaggi sono gli stessi, i temi sono molto vicini. Qui il protagonista, che è Marcus Yolo, Marcus, è un adolescente, e il romanzo è scritto molto con un occhio all'adolescenza, è un 17enne che studia al liceo Cesar Chavez, siamo a San Francisco, quindi una parte degli Stati Uniti piuttosto particolare come cultura, come storia sociale e politica. E il romanzo inizia che lui dentro la scuola viene minacciato da uno dei tre vicepresidi. Lui non si fa intimidire, ha una serie di trucchi anche per reagire alle angherie, alle ingiustizie delle autorità, e quindi esce da questo colloquio, diciamo, vincitore. Ed è talmente poco scosso dalle minacce del vicepreside che subito organizza una tecnofuga, cioè una fuga dalla scuola, ma tecnologica, perché loro hanno tutti quanti degli apparecchi che li controllano. In particolare, visto che le camere del liceo, e questa è una delle parti vere, insomma, che si riferiscono al mondo reale, visto che le telecamere dentro la scuola sono state considerati da una sentenza, credo, della Suprema Corte degli Stati Uniti, insomma, comunque da una sentenza degli organi che controllano i diritti costituzionali dei cittadini, la loro privacy, non siano violati. sono state considerate illegali, in questa scuola si immagina, credo che sia appunto un elemento vero, che sono consentite per ora, in attesa magari di qualche ricorso per i bocci, delle telecamere che verificano che l'andatura della persona che viene ripresa, quindi il modo di camminare, sia compatibile con quello degli iscritti alla scuola. Se questa cosa vi fa ridere, mi ha fatto ridere molto anche a me, ed è una parte molto divertente, anche perché se spiega subito il ragazzo che è semplicissimo fregarli, no? Basta cambiare andatura o basta mettersi due sassolini nelle scarpe. E quindi, insomma, questo controllo sofisticatissimo è una stronzata, diciamolo in gergo. Quindi lui facilmente organizza questa tecnofuga alla scuola e va a partecipare a un gioco di realtà alternativa. Un vecchiaccio come sono io direbbe una specie di caccia al tesoro. Molto tecnologica, però il succo è quello. Marcus sta con tre amici, due amici e un'amica per l'esattezza, e sono destinati, così si legge, a perdere tutto quello che avevano di più caro per sempre. Però avviso subito che il finale non è catastrofico. Il finale di questo romanzo si apre a una ragionevole speranza non solo di sopravvivere in un mondo infame come questo, ma anzi di vivere puntando a migliorare questo mondo con la lotta sia individuale, sia personale che collettiva. Sulla trama non dirò altro, perché non mi sembra mai giusto raccontare le trame, svelare i vari colpi di scena, qui ce ne sono una grande quantità. Dirò solo che questo romanzo, lo ripeto, Little Brother, il titolo inglese anche in italiano, Piccolo Fratello, si svolge all'interno del gulag americano, cioè di un paese che ha venduto la sua antica anima libera ai diavoli, a un diavolo del militarismo imperialismo e di una oligarchia, di un potere che non tollera il minimo pensiero critico e che per questo è disposto a trattare come terroristi anche i suoi figli quando protestano contro gli abusi. C'è un passaggio che ritorna più volte nello scontro di Marcus con i suoi professori e poi nello scontro più grande che avrà Marcus di ragazzo contro il potere, ed è una parte della dichiarazione di indipendenza, quella famosa del 1776, delle 13 colonie che si sollevano contro la madrepatria, cioè contro l'Inghilterra, ed è una breve frase che vale sempre la pena rileggere e meditare un attimo. Sono istituti tra gli uomini i governi, i cui legittimi poteri derivano dal consenso dei governati, di modo che ogni qualvolta una forma di governo tende a negare tali fini, il popolo ha il diritto di mutarla o di abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su quei principi e organizzato in quella forma che a esso appaia meglio adatta a garantire la sua sicurezza e la sua felicità. Che insomma in sostanza è un invito a ribadire che un popolo che non è felice del suo governo ha diritto di cambiarlo o di rovesciarlo, diciamolo. Ok, e su questo ci sarà un bello scontro nel libro. Dico solo un'ultima cosa: al centro di questo libro, come del romanzo successivo che appunto si chiama Homeland, pubblicato in italiano dalla stessa casa editrice, quindi lo ripeto, la Multiplier Edizioni italiana, al centro di questo libro c'è l'idea che le tecnologie usate nel modo giusto possono dare a ogni persona un potere personale, un maggior potere personale e maggiore privacy, mentre oggi invece è chiaramente il contrario: le tecnologie danno potere a pochi e vi violano la privacy di tutte e tutti noi. Ora, questo concetto è importante perché gira un pochino nella sinistra, nella società, l'idea appunto che le tecnologie sono del potere, che portano solo guai, eccetera, eccetera. Io non la penso così, credo che dobbiamo riappropriarci delle tecnologie, dobbiamo in tutti quanti i modi imparare a usarle e battere il nostro nemico anche su quel terreno. chi come me è un vecchietto, o chi come tante persone non ha particolare passione per le tecnologie, è ignorante di tecnologie, e non è una bella cosa, appunto, invece bisogna conoscerle, troverà qualche passaggio del libro, diciamo 20-30 pagine su 360, difficili. Io consiglio di leggerle e di studiare le cose che non si conoscono, però se proprio uno non ce la fa, e può anche saltare la trama, diciamo, non ne risente troppo, perché scorre bene anche senza conoscere due o tre cose che qualcuno direbbe sono da hacker, da pirati, no? Ok. Bene, finisco con una citazione del libro che mi sembra molto divertente. Forse pochi lo ricordano tra i vecchi e pochi lo sanno fra i giovani, ma quando nell'America, negli Stati Uniti degli anni 60, l'altra America, quella ribelle, si oppone all'America col K, all'America del Ku Klux Klan, della guerra in Vietnam, eccetera, eccetera, succedono dei casini di ogni tipo, e tra l'altro c'è una parte del movimento che sono hippie ma molto politicizzati, che fanno delle cose divertentissime e micidiali, che infatti fanno incazzare il potere in un modo selvaggio, compreso gettare denaro nella borsa di New York, compreso fare vestire i manifestanti da Babbo Natale, in modo che poi al telegiornale della sera si vede la polizia che arresta Babbo Natale, che insomma è una trovata assolutamente geniale. E una delle cose che racconta, che non mi ricordavo, ma mi è tornata in mente appena l'ho riletta, è che a un certo punto loro candidano alla presidenza degli Stati Uniti nel 1968 un maiale di nome Pigasus. Pig è porco, no? In inglese, quindi c'è questo gioco di parole. E in una di queste occasioni, quando loro portano in giro il maiale, la polizia li carica, e succede che quella volta ci sono anche dei giornalisti in mezzo, e la polizia, presa dalla sua violenza, dalla sua stupidità, non ha il buon senso di lasciare perdere i giornalisti, li picchia, e quella volta, come è successo qualche altra volta, i giornalisti, almeno i migliori fra loro, quelli non del tutto servi, non servi, si vendicano mostrando per la prima volta, dice lo scrittore, cosa accade veramente durante le manifestazioni. Per cui, cito questa frase, tutti gli americani videro i loro ragazzi malmenati brutalmente dalla polizia di Chicago, e quella volta i giornalisti non dicono ci sono tumulti dei manifestanti, ma ci sono tumulti polizieschi. Va bene, questo per dire che è un bel libro, è un libro che, come a me piace, penso piaccia a molti, è storioso, cioè è pieno di storie, di trama, di personaggi vivi, però allo stesso tempo è anche pieno di informazioni e di riferimenti politici, storici, culturali, no? Quindi proprio un bel libro che ci vuole un po' di tempo per leggere, bene, 350 pagine, 160 pagine non sono poche, ma assolutamente lo merita. E questo è il primo. Il secondo, forse ne avete già parlato in radio, quindi magari vado anche più breve, è il terzo volume della trilogia di Valerio Evangelisti. Ne avete parlato già?
Sì, ma tra l'altro credo si farà proprio uno speciale per presentare l'ultimo libro tra qualche settimana, proprio qua su Radiazione. Però ne abbiamo già parlato, ma ne riparleremo di nuovo. Quindi
perfetto,
può essere un buon preludio.
Non fa male. Ok, io vado più breve allora. Il titolo dell'ultimo è Nella notte ci guidano le stelle, famosa frase, una canzone partigiana, e il titolo della trilogia invece è Il sole dell'avvenire. Sono tre romanzi ambientati all'interno di alcune famiglie romagnole, soprattutto con molte ricadute sull'Emilia ovviamente, ma soprattutto romagnole, molto bello, molto vivo, con personaggi molto forti. Chi è appassionato di Evangelisti sa che lui ha scritto romanzi sia di tipo fantastico, di fantascienza, sia di tipo più storico, in particolare una trilogia sui pirati, sulla tortuga, ho due libri sul movimento operaio negli Stati Uniti, due libri su diciamo le rivoluzioni messicane, il rapporto fra il Messico e il suo terribile vicino che, come sapete, sono gli Stati Uniti. Ma in mezzo a tutti questi libri, a tutti questi racconti che da tanti anni Valerio Evangelisti ci offre, ci regala, praticamente lui non aveva mai parlato dell'Italia, se non in un breve libro scritto a due mani sulla Repubblica di Roma, quindi quando Garibaldi e altri rivoluzionari, non solo italiani, provano a fare la Repubblica a Roma mentre ancora c'è il potere temporale, c'è il papato, e vengono sconfitti dai francesi, dalle truppe francesi che arrivano incredibilmente in aiuto al papa. Spero che la memoria mi sorregga, ma erano sicuramente le truppe francesi. E quindi praticamente lui, Valerio, pur essendo molto radicato in Italia, pur essendo stato tra i suoi tanti mestieri anche uno storico, aver scritto molte cose di storia italiana, non aveva mai scritto come romanziere una cosa importante sull'Italia. Questa volta ci ha azzeccato in pieno. Il terzo romanzo di questa trilogia è ambientato praticamente tra gli anni 20, quando il fascismo si afferma e poi esplode e poi purtroppo vince, e la resistenza, quindi la fine del fascismo in 1945, con qualche accenno agli anni successivi e al fatto che le conquiste perdute dell'inizio secolo, le grandi conquiste dei lavoratori duramente pagate e che il fascismo cancellò di botto, e queste conquiste che si sperava la resistenza, la democrazia, la repubblica nata dalla resistenza riconsegnasse ai lavoratori, vengono invece cancellati dai governi, diciamo, dei democristiani, della DC e degli alleati della DC. E quindi si chiude in maniera non esaltante, non con la vittoria del 45, ma con quello che succede dopo, e Evangelisti ha chiarito che non ci sarà un seguito, che non racconterà, perlomeno non ha in programma di raccontare gli anni successivi. Com'è la struttura di questo libro? La struttura di questo libro è molto bella, secondo me. Nella parte prima il protagonista è un fascista, uno squadrista, diciamo meglio, della prim'ora, personaggio di secondo piano, ovviamente stiamo parlando di un romanzo, quindi è un personaggio inventato, seppure potrebbe essere ricalcato su chissà quanti personaggi reali. Uno squadrista confuso, affascinato dalla morte, che odia i socialisti e gli anarchici, ma soprattutto perché sono fanfaroni. E su questo, diciamo, in parte c'è ragione, ecco, perché predicano una rivoluzione senza mai farla, perché vorrebbero che quando chiedono di strappare salario o potere ai padroni, questi lo cedessero così, gentilmente, senza... Quindi nei confronti non tanto dei socialisti e degli anarchici di base, ovviamente, ma dei loro dirigenti fanfaroni, lui in odio a questo, e per una sua struttura mentale, perché ha fatto la guerra e ritiene il coraggio fisico una cosa importante, e perché, diciamo, è affascinato dalla morte, è affascinato dalla violenza, dalla morte, come tante persone sono purtroppo, lui diventa fascista. Diventa fascista, Evangelisti mostra benissimo quanto il fascismo squadrista non vince per la sua forza, perché ogni volta che i lavoratori, i socialisti e gli anarchici di base, poi i comunisti quando nasce il Partito Comunista, e soprattutto gli ardili del popolo, che sono quelli che vogliono combattere il fascismo con le sue armi, cioè non disarmati ma opporsi in modo serio, in modo adeguato a livello dello scontro, insomma, non porgendo l'altra guancia. Ecco, quando Evangelisti mostra che quando i lavoratori si organizzano, i fascisti scappano, nonostante abbiano la protezione della Guardia Regia, delle autorità, cioè questo famoso squadrismo fascista è tutto diretto dall'alto, tollerato, incoraggiato in tutti i modi. La sua violenza, il suo cinismo, questa barbarie, no? L'olio di ricino sembra una barzelletta, ma Evangelisti lo spiega benissimo. Provate a capire che cosa vuol dire per una persona che viene costretto a cagare davanti ai suoi figli, che umiliazione è per una persona che deve cagarsi addosso in pubblico, insomma, no? Persino questa, che viene raccontata come una cosa goliardica, è una violenza terribile. Ma oltre questo ci sono gli omicidi mirati, ci sono proprio le liste, andare a colpire questi, andare a colpire quelli pericolosi, eccetera, eccetera. Quindi, siccome purtroppo la dirigenza del movimento operaio, del sindacato e dei partiti della sinistra non si oppone, gli squadristi dilagano. La prima parte, protagonista questo fascista, si chiude in un modo tragico e forse anche prevedibile, ma io non lo racconterò perché non è giusto svelare i segreti. E nella seconda parte, protagonista invece è il figlio di compagni, di socialisti, che si chiama Destino. Lui in realtà all'inizio non crede molto che il futuro sia radioso, non crede molto nel sole dell'avvenire, come è intitolata la trilogia. Poi si ritrova per una serie di motivi invece in Spagna a combattere, combatte convinto. Ci sono delle parti anche molto divertenti, oltre a quelle tragiche, in questa seconda sezione del romanzo. E poi quando scopre come gli stalinisti vogliono liquidare, insultano, offendono, calunniano, vogliono liquidare fisicamente, in molti casi lo faranno, gli anarchici, i trotskisti, quelli del PUM, il partito spagnolo che non è allineato con le posizioni di Mosca, Destino si schifa talmente che se ne va e rinuncia anche a un grande amore, perché diciamo solo questo elemento della trama, che non è il più importante, perché il suo amore invece è una burocrate stalinista allineata con le posizioni più stupide di Mosca. E qui si chiude la seconda parte. La terza parte, la protagonista è Tina, che in realtà però anagrafe si era chiamata Sovietina, quindi insomma il nome fa capire da che famiglia viene. Facciamo un salto al 1943, la guerra di Spagna, come si ricorderà, è negli anni 30, e quindi siamo in piena resistenza. Una delle storie, la principale storia vera che sorregge questo impianto narrativo della terza parte è Silvio Corbari. Silvio Corbari è un personaggio singolare dentro la resistenza, intanto per una certa pazzia, goliardia, diciamo così, che caratterizza lui e il suo gruppo. Fanno delle beffe clamorose ai fascisti e ai nazisti, insomma, non lo so, tanto per capirsi, delle cose quasi alla Zorro, alla Robin Hood, no? E molto rischiose, ma molto belle. E poi perché lui, con il suo gruppo, quando deve essere inquadrato nelle formazioni combattenti più organizzate, non accetta. Ovviamente i comunisti di osservanza stalinista, quindi i dirigenti soprattutto, non tanto la base, lo guardano male, lo criticano, lo attaccano, ma lui non accetta. Non dirò come va a finire questa parte, ma dirò che ci sono molte storie di stragi dei nazi fascisti, molte storie di resistenza coraggiosa, e appunto il romanzo si chiude con la vittoria e con i primi passi di una riconquistata democrazia, che però è subito cancellata, in parte minacciata. E qui finiamo questa recensione, ci si può ricollegare al presente, ma questo Evangelisti non lo dice, lo aggiungo io, perché quelle buone cose scritte nella Costituzione, che qualcuno provò subito a cancellare, che già negli anni 50 la Democrazia Cristiana e non solo le destre provarono a rivedere, a riaggiustare, ma avevano paura, insomma non c'era il clima per farlo. Sono quelle che adesso Renzi appunto ha cancellato e che attraverso un referendum di tipo costituzionale vorrebbe diventassero una costituzione debole, debolissima, e come ben si sa su questo si voterà a ottobre. E insomma, non tutto, certo, mai tutto dipende da una singola battaglia, però su questa battaglia politica molto del nostro futuro immediato si gioca, perché se Renzi vincesse avrebbe mano libera sia nell'agire legislativo e sia comunque insomma anche un risultato politico importante, un tipo di consenso che insomma il fascismo per esempio ha faticato molto ad avere, pur truccando le elezioni. Ecco, questa è un'altra cosa del romanzo di Evangelisti, che è molto interessante. Non tutti sanno, sì, che il fascismo conquistò sicuramente consenso dopo un po' per mille e mille motivi, ma che le elezioni in cui le elezioni e il referendum in cui vennero confermati erano assolutamente truccati in tutti i modi, non solo con le intimidazioni ma anche proprio con i brogli delle schede, eccetera eccetera, come del resto denunciò Matteotti, che poi fu assassinato, come si sa. Ecco, quindi mi fermo, sennò poi divago, parlo troppo, parlo di altre cose. Quindi due romanzi, uno più di fiction con qualche accenno di fantascienza, ma molti pochi, molta tecnologia. Ripeto il titolo: Little Brother, piccolo fratello, di Cory Doctorow, tradotto in italiano da Multiplayer Edizioni. E invece il secondo, Nella notte ci guidano le stelle, di Valerio Evangelisti, che chiude la trilogia del Sol dell'Avvenire, pubblicata dagli Oscar Mondadori come mi pare tutti o quasi tutti i libri di Evangelisti, 500 pagine per 22 euro, un po' caro, ma insomma, li merita.
E allora ti ringraziamo per i consigli anche di questa settimana, poi ribadiamo anche che appunto si parlerà più approfonditamente all'interno di Pace Sociale proprio di quest'ultimo lavoro di Evangelisti. Intanto ti salutiamo, anche perché oggi è una giornata ricca di iniziative in piazza proprio in vista delle elezioni comunali in varie città che si terranno il prossimo fine settimana, quindi ci sono tanti collegamenti. Ti ringraziamo per i consigli di questa settimana e a risentirci presto.
Grazie, un abbraccio a tutti e a tutti, passa sempre.
Ciao Daniele, nel frattempo sono arrivato.
Ciao, ciao Romano, credo che sei Romano, ciao.
Ciao.
Use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it.